Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi la Chiesa ricorda i genitori di Maria, Gioacchino e Anna. Basandosi su uno scritto del secondo secolo che attesta l'interesse e la devozione verso Maria. È un racconto modellato sul racconto di Anna nel libro di Samuele.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo 10, versetti 12-16. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che avvennero in mezzo a voi, già da tempo vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, nel giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me. E chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato.
Parola del Signore.
Abbiamo dunque la conclusione, il brano conclusivo della istruzione del discorso di missione dei 70 o 72 discepoli. Ci sarà poi subito dopo il ritorno dei 72 e un ulteriore commento di Gesù sulla missione. Ecco, vi lascio subito la parola.
Fausti, nella sua traduzione, che introduce il suo commento, traduce anche un'altra volta nei capitoli precedenti, comunque adesso guardando all'oggi, traduce questo guai del versetto 13, lo traduce con ahimè. È chiaro che sono due espressioni molto diverse, uno con un tono di minaccia, uno con un tono di lamento, in italiano almeno. Con l'ahimè mi è più facile capire quello che mi aveva fatto un po' problema, cioè l'inserzione dei versetti 13-15 dentro a queste istruzioni, perché sta parlando agli inviati e qui invece sta parlando a Corazin, eccetera, a queste città. Allora, con l'ahimè mi pare proprio che stia insegnando come devono parlare costoro e quello che devono dire per essere ascoltati. C'è un modo per annunciare che il regno di Dio è vicino, che è fatto del dolore. Non dico assolutamente che non ci sia il giudizio, perché è evidente, si parla del giorno in cui saranno giudicate, però c'è un modo carico di dolore, di compassione, di quella compassione che è del Signore, che è il modo con cui devono questi parlare per poter essere ascoltati.
C'è anche dice: chi ascolta voi, ascolta me. Che aveva già parlato di ascoltare nella parabola del seminatore, quando aveva detto al versetto 15 del capitolo 8, dopo aver ascoltato la parola, con cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto. Quindi prima bisogna ascoltare la parola in una certa maniera, bene, e poi dopo a questo punto si può propagare questa parola.
In questo brano di Luca, i primi versetti 12 e 15 costituiscono una lamentazione profetica di Gesù contro tutte le città che non accoglieranno o non accolgono il messaggio suo e dei suoi inviati. Diciamo che il primo versetto di questo brano è usato con lo stesso senso anche in Matteo, al capitolo 10. In realtà però l'oracolo originale di Gesù sembra meglio conservato al capitolo 11, sempre di Matteo, perché la sua costruzione del versetto, si rende più conforme alle regole del parallelismo. Questo messaggio riguarda le città della riva settentrionale del lago di Galilea, alle quali rimprovera il rifiuto di accogliere i segni di Gesù. Questa sentenza conclude il discorso anche di Matteo, sempre capitolo 10, mettendo in risalto la grandezza del compito missionario che si aggrega alla missione di Gesù, cioè di ascoltare o di rifiutare Gesù, è come decidere di rifiutare la propria salvezza, e rimane sempre valido l'invito alla conversione.
Ma a me questo brano così, questo guai, le cinque città vengono nominate. Una, Cafarnao, è veramente la città, se posso dire, del cuore di Gesù, la città casa, la città dove c'è la casa di Pietro, dove lui Gesù si è, come dire, installato. Cafarnao è quella che sembra che sarà, che viene particolarmente ammonita. Cioè, in questo guai, in questi cinque versetti, io vedo un forte ammonimento di Gesù su questo aspetto. Due città non hanno incontrato, non hanno avuto la venuta, la predicazione, Saida e Sidone, Tiro e Sidone. Loro hanno meno responsabilità in un certo senso, se ancora non hanno fatto penitenza e non si sono convertite. Mentre le altre, le due prime e poi soprattutto Cafarnao, che hanno avuto questa opportunità, che hanno avuto questo incontro, evidentemente non c'è, Gesù non vede sufficiente risposta. E quanto più si è manifestato, ecco, in quelle città, attraverso Gesù, la presenza divina, la potenza divina, quanto più loro hanno responsabilità e loro hanno il dovere di testimoniare ancora di più quello che hanno visto, quello che è stato.
Forse una cosa ovvia, comunque mi pare che la forza di questi versetti stia appunto nel paragonare, mettere vicino città non solo pagane, ma che nella letteratura profetica sono state molto, molto colpite, diciamo così, a città lì attorno, e quindi città dove c'è il popolo e città dove Gesù passa. Chiaro che questo è quello che veramente mi sembra, ecco, che più doveva ferire, ecco, più doveva scuotere, direi così. Quindi Tiro, no? Isaia gliene dice per capitoli, e Sodoma invece la Genesi la vede subito distrutta, quindi ecco. E allora così a me sembra che appunto la forza sia proprio qui, e mi sembra che sia molto vicino a quello che era stato detto al capitolo terzo, e lì era il Battista a parlare, quando diceva: fate dunque opere degne della conversione, non cominciate a dire in voi stessi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che Dio può far nascere figli ad Abramo anche da queste pietre. Mi sembrano testi vicini nella sostanza, ecco, cioè non si può a questo punto vantare nulla, perché appunto altre città pagane potevano fare meglio, ecco, accogliere in qualche modo. E quindi mi sembra che sia un estremo, grandissimo invito alla conversione, che rimane, ecco, rimane lì, mi sembra, e va accolto per quello che è, anche proprio come, direi, grido ultimativo che Gesù lancia, che sarà per tutto il Vangelo e in alcuni punti raggiunge un po' un diapason, cioè un...
Io dico quello che avevo pensato l'altro giorno, perché non ho avuto tempo di fermarmi in particolare su questa pericope. Io non sento il bisogno di dire che è un testo costruito, anzi, io penso che se questo invio dei 72 discepoli ha un senso, se è accaduto, e se è accaduto veramente, e anzi il fatto che un evangelista come Luca, che ha in mano probabilmente Matteo, lo inserisce senza ricopiare, semplicemente Matteo, significa che vuole integrare con una cosa che forse era stata omessa per le ragioni di Matteo, che comunque non sono un esegeta, quindi non mi addentro, però per me è importante dire che il Signore li ha mandati davvero questi 72. E io leggo solo un parallelo che mi sembra che risuoni molto bene, che è la Seconda Cronache 36, dal versetto 15. Il Signore, Dio dei loro padri, mandò premurosamente e incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli, perché amava il suo popolo e la sua dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti, al punto che l'ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine senza più rimedio. Allora il Signore fece marciare il re dei Caldei, eccetera. Quello che è strano, e che io trovo molto strano, che questo tono è così apocalittico, in realtà non si realizza. Non si realizza, perché Gesù avrà il suo destino di profeta rifiutato, verrà messo a morte, però non è che nel momento in cui viene messo a morte su tutti quelli che lo hanno non lo hanno accettato, viene appunto avviene che sarà che sono precipitati negli inferi, cioè questo non avviene, e quindi insomma mi chiedo perché questi due momenti della redenzione, del giudizio finale, per Gesù siano così, come si sovrappongono, mentre Gesù sa che non è così, perché lo sa che lui non è come si aspettava il Battista, non è il profeta del fuoco, però evidentemente questo tempo in cui lui di persona è stato sulla terra deve suscitare una conversione.
È abbastanza evidente e non sfugge il carattere dell'invettiva profetica, e quindi Gesù anche in questo caso dimostra e vuole far capire ai suoi discepoli che lui è il profeta e che loro sono gli emissari del profeta che è stato inviato. Ma io vedo queste parole qui sempre in un contesto di istruzione dato ai suoi discepoli, e cioè che devono comportarsi in modo tale nella loro predicazione da indurre la conversione, da convincere, da portare alla conversione e al pentimento, ma di guardarsi bene dal fare quello che avevano proposto già come Giovanni. Signore, vuoi che diciamo al fuoco di scendere dal cielo e consumarli? Cioè, se qualcosa si verificherà in ordine a queste città, sarà nel giudizio finale e non dipende e non deve assolutamente fare dipendere dall'annuncio e dal rifiuto dell'annuncio. Loro devono limitarsi a fare questo, ad annunciare con misericordia e sapere che se un giudizio ci sarà, sarà nel giudizio finale e che non dipende da loro.
Nel giudizio, c'è due volte questa parola, nel giudizio, in quel giorno, c'è la versetto 12, in quel giorno, e poi qui nel giudizio Tiro e Sidone, quindi c'è un momento che ci sarà il giudizio, ma nel cammino dei discepoli, nell'annuncio, i discepoli devono solo annunciare Gesù, sono in persona di Gesù, chi ascolta voi ascolta me. Gesù trasporta i suoi poteri, appunto, chi ascolta voi ascolta me, chi non ascolta voi non ascolta me. Il giudizio sarà finale, quindi non ora, ecco, quello che è avvenuto a Tiro e Sidone appunto è meno peggio di quello che potrebbe accadere se in questo momento non ascoltano, però non dipende dai discepoli.
Io mi aggiungerei a questa linea, anche se vorrei aggiungere qualcosa. Rimane tuttavia una previsione. Tu, Cafarnao, sei alzato verso il cielo? No, tu precipiterai negli inferi. Insomma, non è una cosa, è una specie di previsione. È vero che riguarda il giudizio, non lo devono fare i discepoli. No, ma mi veniva adesso, ascoltando, un'osservazione previa. Cioè noi inevitabilmente, giustamente, inseriamo i discorsi di Gesù, e qui emerge molto bene la sua mentalità, in un nostro quadro che non è quello del tempo di Gesù e non è quello di Gesù. Noi faremmo così? Questo mi viene da pensare, il quadro che qui emerge è una specie di mentalità, noi la chiameremo oggi islamica. Pensateci. Cioè devono convertirsi le città. Deve convertirsi una nazione. Giona va a Ninive, si salva la città perché dal re fino all'ultimo si convertono. E qui c'è una mentalità, diciamo, che riguarda la sorte della nazione, la sorte delle città, non ci si preoccupa. Se ci ponessimo allora il problema, se noi inserendo diciamo nel nostro quadro, nella nostra mentalità queste parole, inevitabilmente dobbiamo farci delle domande di tipo morale, perché tutti quelli di Cafarnao devono andare all'inferno, anche i bambini. Beh, poi a Cafarnaum ci sono stati discepoli, eccetera. Non... Cioè, cosa significa tu Cafarnaum precipiterai nell'incubo? Cosa deve fare Cafarnaum? Noi diciamo sono i singoli che devono convertirsi, no? Non è che cosa c'entra Cafarnaum? Cosa c'entra Ninive? Cosa c'entra Tiro, Sidone? Cioè, la premessa, la mentalità che c'è dietro questa non è più la nostra da molto tempo, no? È l'idea che la nazione deve convertirsi, la città, tutti. Ecco, ci vuole il Muezzin che dice tutti devono andare alla preghiera, tutti devono, quando poi avverrà, quindi no, è un'osservazione, secondo me, un po', diciamo, abbozzata, solo abborracciata, se volete, ma di cui tenere conto, di cui riflettere, perché è un quadro molto diverso dal nostro. E quindi se noi inevitabilmente lo sentiamo senza riflettere, senza approfondire nel nostro quadro, le questioni morali che sorgono sono insolubili. Cioè, perché secondo voi tutto Cafarnaum, tutti gli abitanti di Cafarnaum, poi di quale Cafarnaum? Del tempo di Gesù probabilmente allora. Tutti gli abitanti di Cafarnaum al tempo di Gesù vanno all'inferno, agli inferi, non so. È una cosa che non sta nel senso, cioè non ha mica senso. Quindi no, questa è un'osservazione, diciamo, un po' previa, che misurare la differenza di mentalità anche, che Gesù condivide chiaramente, Gesù si pone il problema della nazione di Israele. Difatti si rivolge a Israele, tu Gerusalemme hai rifiutato, mica tutti gli abitanti di Gerusalemme hanno rifiutato Gesù, non solo, ma moltissimi non sapevano neanche chi era Gesù. La maggior parte degli ebrei, anche in Palestina, non sapeva chi era Gesù. Raffiguriamoci le cose storicamente. Invece, andando al brano, io sarei nella linea che già diceva Stefano, ecco, anche se aggiungerei una sfumatura un po' diversa, proprio basandomi sulle cose che sono state già dette da voi, cioè questo chiamiamolo lamento o questa minaccia profetica, ecco, e fa parte del discorso di istruzione dei discepoli. Questo mi sembra fondamentale. È una forma retorica, non può essere presa alla lettera. Questo è il mio modo di vedere, Non prendetelo però colato, ci saranno. Non può essere presa alla lettera. E questo fatto, secondo me, è significativo. Non ha davanti Cafarnaum e gli altri, non è nella piazza di Cafarnaum. No, sta istruendo i discepoli ed è un modo molto tradizionale, diciamo, per rafforzare il versetto 16, cioè per rafforzare i discepoli. È un conforto per i discepoli che forse si troveranno davanti, come ha già spiegato molto bene Stefano, al rifiuto, eccetera, debbono essere consapevoli della grandezza della loro missione, che però storicamente, nell'esperienza, non risulterà assolutamente, nonostante forse qualche miracolo che fanno, qualche guarigione. Quindi devono essere loro consapevoli della grandezza della loro missione, e quindi è un modo diverso per dire la stessa cosa che dice il versetto 16: chi ascolta voi ascolta me. E chi ascolta me non ascolta me, ascolta Dio. Voi avete la parola di Dio e la vostra presenza è come la presenza mia, è la presenza di Dio. E quindi è decisiva per la salvezza o no, è decisiva. E perciò Gesù dice tu Cafarnaum ti alzerai, no, tu precipiterai. Ma inserito in questo discorso io lo sento come un conforto per i discepoli, i quali hanno bisogno di credere fermamente al fatto che Dio opera attraverso di loro, e con ciò che segue, che ha già detto Stefano, i discepoli, è evidente che non possono dedurre da queste parole il fatto che loro possano mandare all'inferno qualcuno. No, assolutamente. né in questa vita né nell'inferno. Non è questo lo spirito di queste invettive che rappresentano un modo per dire, nonostante la realtà appaia completamente diversa, la grandezza della missione e quindi la grandezza di colui che manda, cioè in mezzo a loro il Messia. Ecco il ricordo dei genitori di Maria e quindi di Maria stessa, ci conforta nella nostra preghiera. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Sì, per intercessione dei santi genitori di Maria, preghiamo per tutti i genitori, per quelli più insicuri, per quelli che non amano i loro figli. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo sempre per la Chiesa, per ogni cristiano, perché sappia imitare il suo Signore, alzare gli occhi e vedere i bisogni del fratello, del prossimo, del povero che incontra. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per i tanti luoghi della terra in questi giorni travolti da disastri ambientali, per l'India, per l'Estremo Oriente, così pure per la Sardegna, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Sempre per chi parte alla ricerca di, abbandona tutto, alla ricerca di un futuro migliore, o per chi è ingannato in questo sogno, per i profughi, per le donne e i bambini sfruttati, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per noi e per tutti quelli che hanno la grazia di ascoltare con abbondanza la parola del Signore, perché ci sia concesso di non vantare nessun diritto, nessun merito per questo dono grande che ci è fatto. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Dato che è la festa dei nonni di Gesù, ieri il Papa ha celebrato la messa per i nonni, per i vecchi, anche quelli che non sono nonni, comunque per i vecchi, intendendo questo giorno da ripetere ogni anno, e poi nelle chiese ciascuno la celebrerà quando crede. Per dare importanza appunto alla presenza dei vecchi nella società, che non sono appunto dei rifiuti da gettare, ma che hanno un grande valore, e quindi preghiamo anche noi per tutti noi vecchi e per i nonni. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo davvero l'uno per l'altro, soprattutto in comunità, tra sposi, fratelli, sorelle, per una responsabilità comune, perché il Signore risvegli in noi un'attenzione a quello che dice l'altro, cercando anche di soffocare molto spesso quelli che possono essere i nostri pensieri personali a favore di un pensiero comune. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E pregando per tutti gli anziani, preghiamo per tutti quelli che sono, diciamo, rimangono in vita senza le loro facoltà di comprendere, di comunicare, e questo suscita anche tanti problemi etici. Preghiamo per la cura della vita, di ogni vita. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Per questa piccolissima bambina di 2 mesi che ci è stata raccomandata, la ricordiamo anche ora, preghiamo. Ascolta Dio le nostre preghiere, aggiungi quello che noi dimentichiamo, ricordati di tutti coloro che sperano in te, per Cristo nostro Signore. Amen.